This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
Benvenuti a Storie e Leggende dal Mondo. In questo episodio ci spostiamo nel cuore dell'Europa centrale, tra villaggi innevati, pascoli ripidi e valli strette, dove l'inverno non è solo una stagione, ma una prova. Tra i pendii biancati dell'Austria c'è una notte in cui il suono dei campanacci diventa un richiamo inconfondibile. Le strade si riempiono di figure pelose, cornute, armate di fruste e catene. È la vigilia di San Nicola, il santo che con la mitra, il bastone pastorale e il Sündenbock, il libro dove sono annotate le azioni dei bambini, porta doni e benedizioni nelle case. Ma nella tradizione alpina il suo passaggio non è l'unico. Mentre il vescovo visita le famiglie, un'altra figura si muove per le strade, spesso in gruppi organizzati, i Passen, che seguono la sua visita, agendo in autonomia. La si scorge tra il fumo dei falò e la neve calpestata. Alta, incurvata, coperta di pelliccia scura, con corna che spuntano dalla testa e una maschera di legno dal ghigno feroce. Brandisce catene, trascina una cesta e fa vibrare nell'aria un mazzo di rami secchi. Lo chiamano Krampus. È il lato scuro del periodo natalizio, il volto che ricorda a tutti che dietro alla promessa dei regali c'è anche un giudizio e che non tutti in quella notte vengono cercati per essere premiati. Immaginate un vicolo di un paese di montagna all'inizio di dicembre. La neve sporca ai bordi delle strade, il fiato che si condensa in nuvole bianche, le finestre illuminate dall'interno. Dietro alcune di esse, i bambini attendono con ansia San Nicola, ma prima ancora di vederlo si sente tutt'altro. Un rimbombo di passi pesanti, il clangore dei campanacci, un odore di lana bagnata e fumo che si insinua tra le case. Il Krampus è arrivato e la festa, per qualcuno, cambia sapore. Nella tradizione delle Alpi orientali, soprattutto in Austria, ma anche nelle zone germanofone della Baviera, dell'Alto Adige e della Slovenia settentrionale, questa figura appare come un'ombra. Il corpo coperto di pelliccia scura, corna di caprone, zampe caprine e mani artigliate. Le catene tintinnano con colpi secchi e le grandi campane legate alla schiena annunciano la sua presenza molto prima che appaia. La sua funzione è chiara. Mentre San Nicola premia i bambini meritevoli, il Krampus si occupa di quelli che hanno disobbedito. Porta con sé un fascio di rami di betulla, le ruten, con cui minaccia i piccoli più indisciplinati, lasciandole sulla porta di casa come avvertimento. Nelle versioni più dure del racconto, li chiude in una cesta, spesso un corbe di vimini portato sulla schiena, pronto a trascinarli verso luoghi che nessuno vorrebbe vedere, una grotta, un bosco isolato o persino l'inferno. E mentre le sue campane si allontanano tra i vicoli, resta sempre la stessa domanda sospesa nell'aria. Da quanto tempo questa creatura cammina nella notte invernale delle Alpi? Per capire da dove provenga davvero questa creatura, bisogna addentrarsi in un passato dove i documenti si fanno rari e ciò che rimane sono tracce, analogie e costumi che affiorano qua e là nelle cronache alpine. Prima che il Natale assumesse la forma che conosciamo oggi, le comunità montane vivevano l'inverno come il momento più duro dell'anno, con il suo freddo, la fame e l'isolamento. In quel contesto non è difficile immaginare come maschere, pelli animali e figure spaventose potessero dare un volto simbolico alle forze che dominavano la vita quotidiana. Alcune pratiche antiche, come le mascherate invernali condannate da Sant'Agostino nel V secolo, dove giovani correvano per le strade indossando pelli e campanacci, mostrano quanto certe tradizioni fossero radicate già allora. E nelle Alpi orientali esistono da secoli figure come i Pirsten, mascherate selvagge che attraversano i villaggi nei mesi freddi. Non sono gli antenati diretti del Krampus, almeno non per quanto le fonti ci permettono di affermare, ma condividono una certa somiglianza simbolica con quei corpi coperti di pelli, i volti distorti e il compito di segnare il passaggio verso il cuore dell'inverno. Con l'arrivo e la diffusione del cristianesimo, molte di queste usanze non vennero cancellate del tutto. Piuttosto, furono reinterpretate e integrate, piegate alle nuove esigenze della Chiesa. È soprattutto tra il XVII e il XVIII secolo, nel clima severo della Controriforma, che la figura del Krampus inizia a emergere con tratti più riconoscibili. Con le sue catene, la lingua sporgente, le corna e un ruolo subordinato a quello del santo. Elementi che l'iconografia cristiana del male, diffusa dal teatro gesuita e dalla predicazione dell'epoca, contribuì a rafforzare. Il risultato è una creatura che non nasce da un unico rito remoto né da un singolo mito pagano, ma da un incontro lungo secoli tra paura, controllo sociale e riti comunitari difficili da estinguere. Una figura che conserva l'eco di qualcosa di arcaico, pur essendosi definita davvero solo in epoca cristiana. Ed è proprio in questa sovrapposizione di tempi e significati che il Krampus trova la sua potenza. Una memoria di passato più selvaggio, ancora presente nella notte, in cui fa risuonare i suoi campanacci. La notte in cui il Krampus prende il mondo tra le sue mani è sempre la stessa. Il 5 dicembre, la vigilia di San Nicola. Nelle Alpi orientali è conosciuta come Krampusnacht, la notte del Krampus, e segna l'ingresso nel tempo più duro dell'inverno. È una notte particolare in cui i villaggi si trasformano e l'aria sembra vibrare di un'energia antica. Nelle case i bambini attendono il santo con un misto di entusiasmo e inquietudine. Sanno che arriverà con il suo libro aperto, pronto a giudicare le loro azioni. In molte comunità alpine San Nicola entra per primo, interroga i piccoli uno per uno e consegna i doni, e solo dopo, come seconda parte della visita, può comparire il Krampus, inatteso e ingombrante, come se emergesse dalle ombre lasciate dal santo. In altre zone invece entrano insieme, mantenendo un equilibrio preciso tra benevolenza e timore. All'esterno, intanto, le strade si popolano di rumori, colpi secchi, urla gutturali, tintinnii metallici. Sono i gruppi di Krampus che si muovono tra vicoli e piazze, facendo vibrare le campane legate alla cintura e battendo i rami contro porte e finestre. Non lo fanno solo per spaventare, ma per ricordare a tutti, adulti e bambini, che il confine tra ordine e caos in questa notte è più sottile del solito. La Krampusnacht è un momento di inversione rituale, una notte in cui la comunità permette alla sua parte più selvaggia di camminare liberamente, ma solo per poche ore. Quando il santo benedice le case e se ne va, il Krampus lo segue. E con lui se ne vanno anche il rumore, il fumo e quell'odore acre di lana bagnata e legno bruciato, lasciando che le strade tornino calme. Ma chi ha assistito al loro passaggio continua a sentire, dentro di sé, l'eco di quella notte. Una notte che ogni anno ritorna come un richiamo antico che nessuna modernità è riuscita a zittire. Se la Krampusnacht porta il mostro dentro le case, i Krampuslauf lo scatenano per le strade. Sono le celebri sfilate che ogni anno attraversano i paesi alpini dell'Austria, della Baviera, dell'Alto Adige e delle comunità slovene dell'area carinziana. Non nascono come spettacoli per turisti, ma affondano in un passato in cui il rumore, le maschere e il caos avevano una funzione rituale precisa. Tuttavia oggi convivono con una dimensione più moderna, in cui tradizione e spettacolarizzazione si intrecciano, generando una tensione continua tra autenticità e performance. I partecipanti indossano costumi pesantissimi. Le maschere, scolpite in legno da artigiani locali, mostrano ghigni contorti, corna vere o ricostruite, denti affilati e lingue sporgenti. Le pelli, spesso di capra domestica o montone, ricoprono tutto il corpo e insieme alle campane, ai cinturoni e alle strutture interne del costume possono raggiungere i 50 o 60 kg. Alla cintura pendono campanacci enormi, il cui rimbombo si avverte nel petto più che nelle orecchie. Ogni passo è una vibrazione, ogni movimento sembra una minaccia controllata. I gruppi di Krampus avanzano compatti. Alcuni balzano tra la folla, altri corrono, altri ancora si fermano di colpo davanti agli spettatori, così vicini che si può percepire l'odore del legno bruciato, della pelliccia bagnata e del sudore che impregna le maschere, che non vanno mai tolte. Per quella notte la creatura deve restare credibile. In alcune zone, come nella valle di Gashten, il corteo assume forme ancora più caratteristiche. Qui si pratica il Rempeln, uno scontro rituale in cui i Krampus si urtano con le spalle in una lotta simbolica che rappresenta la vittoria sulla malvagità e sulle forze oscure dell'inverno. E quando due gruppi si incontrano lungo il percorso, i santi che li guidano si salutano incrociando i bastoni pastorali, mentre i Krampus si affrontano in una breve coreografia che un tempo aveva il valore di una sfida tra comunità. In passato, questi cortei avevano lo scopo di ripulire simbolicamente il villaggio, scacciando spiriti malevoli e rompendo l'inerzia del freddo. Oggi, pur cambiati dall'attenzione dei visitatori e delle esigenze della modernità, conservano ancora una carica primordiale. Per molte comunità alpine, il Krampuslauf non è affatto una festa qualunque. È un patto, un momento in cui il lato più istintivo del villaggio scende dalle montagne, attraversa le strade e scuote gli animi, per poi scomparire, lasciando dietro di sé solo neve calpestata e un silenzio più compatto del solito. Una figura così brutale non poteva attraversare indenne la storia. Con l'avanzare del cristianesimo, il Krampus divenne una presenza scomoda. Le sue corna, il ghigno ferino e la natura di essere selvatico mal si conciliavano con l'immaginario cristiano e non pochi ecclesiastici tolleravano a fatica che camminasse accanto a un santo venerato come San Nicola. Già nel tardo Medioevo compaiono documenti che condannano le mascherate invernali delle Alpi, giudicate superstiziose, sovversive o troppo vicine a pratiche pagane. In certi periodi i vescovi ordinarono di bruciare le maschere, vietare le sfilate e punire chiunque indossasse pelli animali o campanacci con intento profano. Durante i secoli in cui l'Inquisizione era attiva, travestirsi da Krampus o da figure ad esso assimilabili poteva perfino costare la pena di morte. Eppure, nelle valli più remote, bastava attendere la notte giusta. Lontano dai controlli, la creatura tornava a farsi vedere. Il periodo più duro arrivò però nel Novecento. Nel 1932, il governo di Engelbert Dollfuss e il Vaterländisch Front, il fronte fascista clerico-cattolico che governava l'Austria, vietarono ufficialmente il Krampus, definendolo dannoso, immorale e potenzialmente sovversivo. La stampa dell'epoca lo descrisse come una vergogna nazionale e un diavolo pagano che corrompe la gioventù. Il divieto rimase in vigore fino agli anni 50, sostenuto non solo da motivazioni religiose, ma anche politiche. Gruppi di giovani mascherati che si radunavano di notte e che bevevano e disturbavano l'ordine pubblico erano percepiti come una minaccia al controllo centrale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, il caos e il crollo dell'autorità resero impossibile applicare i divieti in modo rigoroso. In molte valli alpine, lontane dalla sorveglianza, la tradizione riprese forma in clandestinità. Addirittura in alcuni villaggi si continuarono a intagliare maschere e organizzare sfilate improvvisate, mantenendo viva la memoria della creatura anche negli anni più duri. E quando la guerra finì e i divieti caddero, il Krampus riemerse dalle case, dalle soffitte e dai laboratori, dimostrando così che la tradizione non si era mai davvero interrotta. Aveva solo imparato a sopravvivere, aspettando il momento in cui poter tornare alla luce. Negli ultimi decenni il Krampus è riemerso dalle sue valli d'origine con una forza che pochi avrebbero immaginato. Quello che un tempo era un rituale confinato ai villaggi alpini, tramandato quasi in segreto, è diventato un fenomeno osservato, filmato e celebrato. Ma la sua rinascita non nasce dal caso. Comincia già nella seconda metà degli anni 60, quando alcune comunità alpine iniziarono a recuperare consapevolmente ciò che decenni di divieti avevano cercato di spegnere. Dagli anni 70 e 80 questo movimento di riscoperta si è consolidato e molte comunità austriache hanno riorganizzato i loro Krampuslauf in forma più strutturata, ricostruendo maschere, raccogliendo testimonianze orali e creando associazioni formali come i Krampusferen, che regolano artigianato e trasmissione delle tradizioni. L'orgoglio locale, a lungo tenuto basso, ha trovato una nuova voce. Il Krampus non era più un fastidio da censurare, ma un simbolo identitario da proteggere. Allo stesso tempo, il nuovo millennio ha aperto il folklore alpino al mondo. Le Krampuskarten, le cartoline ottocentesche in cui la figura veniva rappresentata in modo ironico, spiritoso o grottesco, sono state riscoperte e collezionate, contribuendo a rendere il Krampus più familiare e meno minaccioso agli occhi del pubblico urbano. Cinema, fumetti e cultura pop horror hanno poi amplificato ulteriormente la sua immagine, trasformandolo in un simbolo riconoscibile ben oltre le Alpi. Ma questa visibilità ha creato anche una tensione nuova. Per quanto molte comunità alpine difendano l'autenticità dei loro costumi, le maschere intagliate a mano, pelli vere, corna pesanti, rituali codificati, la realtà contemporanea è più sfumata. Turismo e richiesta crescente hanno dato vita in altre zone a versioni semplificate, a costumi industriali e a sfilate pensate soprattutto per i visitatori. La tradizione originale convive così con una forma più commerciale e il confine tra le due non è sempre netto. È proprio in questo equilibrio, tra radici robuste e inevitabili trasformazioni moderne, che il Krampus continua a vivere ancora oggi. È quindi una creatura che si è adattata al mondo contemporaneo senza perdere del tutto il legame con la montagna da cui proviene e che fa ancora paura, non tanto per il suo volto, quanto per ciò che continua a incarnare, ovvero la parte selvaggia e indomabile dell'inverno alpino. guardarlo bene, il Krampus non è solo un mostro che attraversa le strade d'inverno. È un simbolo che le comunità alpine hanno scelto di non cancellare. In lui convivono due forze che da sempre definiscono la vita nelle montagne: l'ordine e il caos. La sicurezza delle case illuminate e il buio dei boschi che circondano i villaggi. La sua presenza ricorda che anche nel periodo più luminoso dell'anno esiste un lato che non può essere ignorato, una parte della vita che non ha il volto rassicurante dei doni e delle promesse. Il Krampus rappresenta la paura che prende forma, ma anche la forza di affrontarla insieme. Per i bambini è un avviso, per gli adulti un ricordo dell'inverno come tempo di disciplina e sopravvivenza. E ogni volta che le sue campane risuonano tra vicoli e piazze, la comunità permette alla sua parte più selvaggia di emergere, per poi richiuderla, ritrovando un equilibrio che esiste solo grazie a questo confronto. Forse è per questo che, nonostante i divieti, i secoli, la modernità, il Krampus non è mai scomparso. Rimane una creatura necessaria, uno specchio che ci mostra ciò che preferiamo non vedere, ma che dobbiamo comunque riconoscere. Il gelo, l'ombra, la punizione, è quel confine sottile tra ciò che protegge e ciò che minaccia. D'altronde, quando le sue orme si perdono nella neve e il frastuono dei campanacci si dissolve tra le case, resta una consapevolezza. Il mondo non è fatto solo di luce. Ma forse, proprio perché conosciamo anche il buio, possiamo apprezzare di più ciò che illumina il cammino. Grazie per aver camminato con me tra le ombre e la neve delle leggende alpine. Se questa storia vi ha incuriosito, ricordatevi di seguire il podcast per non perdere i prossimi episodi sul sito storieleggende.it o sulla vostra piattaforma preferita. Non dimenticate di condividerla con qualcuno che sotto le feste ama guardare non solo le luci, ma anche ciò che si muove appena oltre il loro bordo. Vi rinnovo l'invito al prossimo episodio solo su storie e leggende dal mondo.